occhi chiusi sul via vai di pace che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm show all the hand and I just around.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. È martedì, è il 21 di gennaio, ieri era il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Oggi è lo Sleep Monday, il giorno in cui siamo più rincoglioniti in tutto l'anno 2020, perlomeno questo è ciò che mi riguarda, ma probabilmente invece voi siete sveglissimi, prontissimi, scattantissimi per cominciare una nuova puntata. E allora per dire delle priorità, è una settimana che il dibattito politico è tutto inchiodato sul Festival di Sanremo. Prima con le gaffe da patriarcato generalista di Amadeus, l'Amadeus di Francesca Sofia Novello, che sa stare dietro a Valentino Rossi, che, come ha fatto notare tra gli altri Enrico Sola, se proprio si voleva invitare qualcuno che sapesse stare dietro a Valentino Rossi, tanto valeva invitare Max Biaggi. E l'Amadeus del Sono tutte bellissime, che ora cercherà di recuperare la stima delle donne aprendo la prima serata con un ecumenico e pacificante "Siete tutte magrissime". Buona fortuna, una prima serata in cui, come preannuncia Lercio, le donne canteranno dopo le 23, così da avere tutto il tempo di sparecchiare. Su Amadeus si è speso l'intero arco costituzionale e ieri sera, con 4 giorni di ritardo, ne ha scritto persino Zingaretti, che ha tempi di reazione così rapidi che stava per commentare la vittoria di Mahmoud, ma è stato fermato in tempo dal suo social media manager. Amadeus, meglio che tweeti su Amadeus. Ma neanche il tempo di veder spianare la tempesta proprio su Amadeus che si è scatenata la guerra di religione contro Junior Calli, con una condanna bipartisan che ha trovato più accordo che sul caso Gregoretti. Da Salvini alla sinistra, passando per Red Ronnie e la Santanchè, tutti d'accordo nel dire che Junior Calli non dovrà salire sul palco dell'Ariston, tanto che il presidente della Rai FOA per i testi sessisti di Junior Kelly ha chiesto l'intervento di Amadeus. Ecco, diciamo che forse non ha scelto esattamente la persona più indicata in questo momento. Comunque, la pietra dello scandalo non è, come sapete, la canzone che Junior Kelly canterà a Sanremo, bensì una canzone del 2017 intitolata Strega, che effettivamente, se ne leggi il testo, fa un po' ribrezzo con tutto quel trasudare di femminicidio, e fin qui nessun dubbio. Vero però che se fai un esperimento e per esempio metti in rima i commenti dei fan di Salvini su Carola Racchete con sotto l'orchestra diretta dal maestro Peppe Vessicchio, il testo di Junior Kelly pare in confronto quasi un sonetto del Petrarca. Andateveli a rileggere magari per rinfrescare la memoria, poi rileggete Junior Kelly. Certo, non è il confronto quello che assolve. E allora vale la pena provare a fermarsi un secondo, che è sempre difficile in queste circostanze, e provare a mettere le cose a contesto. Chi ha fatto questo esercizio, per esempio, è Jacopo Tomatis, musicologo, che ieri ne ha scritto su Il Giornale della Musica. Allora scrive Tomatis: ci risiamo un'altra bella ondata di panico morale e dire che avevamo quasi normalizzato la trap, che aveva scosso anime candide a destra e a sinistra e che ormai sembrava già in innocua come un gattino arruffato. Non si tratta, specifico, del brano di Junior Kelly in gara a Sanremo, che sarebbe dalle anticipazioni il classico brano politico qualunquista che ciclicamente ricompare al festival, ma di alcuni vecchi brani del rapper romano, in particolare Strega del 2017, che inciterebbe a stupro e appunto femminicidio, il che rende la polemica sulla censura particolarmente interessante, perché non riguarda se un testo problematico e discutibile debba o meno andare a Sanremo, ovvero nel prime time televisivo, ma se un musicista che in passato ha scritto e cantato testi discutibili abbia diritto o meno di parteciparvi. Le vibranti proteste da parte di persone che fino a 5 minuti prima non avevano mai sentito parlare di Junior Kelly, e qui si citano appunto Marcello Foa, la Lega, Malan di Forza Italia, Salvini stesso, eccetera eccetera, è una buona occasione per provare a fare il punto e riflettere su un tema serio come quello del sessismo e della violenza di genere in musica. Sono conscio, scrive Tomatis, della mia posizione di maschio bianco eterosessuale e ne riconosco i limiti, ma vorrei provare a vedere la questione dal punto di vista del musicologo, di chi per lavoro analizza e cerca di comprendere oggetti complessi quali sono le canzoni nel loro contesto culturale. La canzone che più ritorna nella polemica contro Junior Kelly è appunto Strega. Siamo d'accordo che non si tratta di un testo particolarmente edificante, per usare un eufemismo. Tuttavia, come ogni testo, va letto nel suo contesto, che è quello di un brano rap in cui il protagonista afferma con violenza la sua superiorità nei confronti dei suoi rivali, fuori di metafora la scena rap italiana, spingendosi fino alla sopraffazione fisica definitiva, con affermazioni di potenza sessuale e di fantasia omicida. Aggiungo che nel video Junior Kelly si aggira in un sottopasso con una mazza da baseball in mezzo a dei tamarri morti, e che fa tutto questo indossando una maschera antigas con una fantasia Louis Vuitton. Possiamo disquisire che sia di cattivo gusto, non c'è dubbio che lo sia. Strega, come altri brani di un certo rap, è progettato per essere estremo e perturbante, però se ci mettiamo a fare il processo al cattivo gusto, facciamo fuori mezze canzoni di Sanremo. Qui siamo dentro a un immaginario che riprende esplicitamente certi film, certi videogiochi, e che a sua volta è ben calato dentro l'immaginario del rap internazionale, che, sorpresa, è violento e controverso. Ora, non ci vuole una laurea in rappologia applicata per capire che si tratta di fiction. Raccontare la realtà attraverso la fiction è appunto la grammatica del rap. Poi, se il Junior Kelly uomo, ovvero Antonio Signore, sia una brava persona, sia misogino, sessista, vegetariano, voti PD o Partito d'Azione e pensi o meno quello che canta, è una questione che esula dalla riflessione, ma che dovrebbe in generale esulare dalla fruizione della musica. La totalità delle polemiche che riguardano il presunto potere delle canzoni di corrompere la nostra meglio gioventù si basa su un particolare potere delle stesse canzoni, che è quello di sembrare vere, di essere interpretate dall'ascoltatore come se dovesse necessariamente esserci un accordo di verità tra chi canta e quello che canta. È un legame che in Italia è storicamente forte, anche per il particolare ruolo che nel nostro paese ha giocato la figura del cantautore, ma che riguarda in generale la musica pop, il cinema e le la letteratura, ad esempio, sembrano funzionare in modo leggermente diverso. Nessuno ritiene, sulla base della loro arte, che Tarantino possa replicare le azioni violente dei suoi personaggi o che Nabokov andasse in giro a scoparsi le ragazzine. Possono essere criticati per la loro moralità, ma secondo logiche differenti da quelle che riguardano i musicisti pop. Chiedere di censurare un oggetto di finzione perché veicola contenuti antisociali, scomodi o che ci disgustano è, prosegue Tommasi, profondamente ipocrita, soprattutto se consideriamo come tutta la storia della popular music, e ci metto dentro anche la grande opera lirica, sia costellata di canzoni e cantanti che esaltano o fanno l'apologia di stili di vita e pratiche deprecabili, perché, sorpresa sorpresa, alla gente piace intrattenersi con vicende trasgressive che solleticano le fantasie più nascoste. Era così quando i borghesi parigini affollavano i cabaret di Aristide Briand per sentire piccanti storie di prostitute malavitosi. Era così con i canti dei fuorilegge americani che rapinavano e stupravano. Era così con il blues e così con i neomelodici napoletani che raccontano storie di latitanza. E così con il rap e la trap. Per tutti gli altri c'è sempre il Christian rock. E poi entrando sul specifico tema del femminicidio, c'è una serie di citazioni di precedenti illustri, da Hey Joe di Jimi Hendrix, che uccise la sua donna perché se la faceva con un altro uomo, Yes I Did, I Shot Her, oppure il pericoloso antisociale Neil Young, che ammazzò la sua ragazza giù al fiume, Down by the River, I Shot My Baby, fino ad arrivare a Brassenne, la sua Marinette, o addirittura a Sergio Endrigo. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratti di racconti di finzione oppure paradossali, è il caso di Marinette di Brassenne, e allora perché le canzoni di Junior Cali non rientrano in questa categoria? Questa è la domanda evidentemente provocatoria che Jacopo Tomatis, musicologo, propone nel pezzo che vi abbiamo letto appunto qui sul Giornale della Musica. Poi ognuno si faccia la sua opinione, ma vale la pena sempre come dire, fermarsi un attimo e provare a tenere la giusta distanza prima di sparare ad alzo zero, a prescindere da una parte o dall'altra della barricata. Una delle grandi preoccupazioni che sono state fatte passare a proposito di Junior Kelly e dei testi di Junior Kelly, che è uno di quei musicisti che vanno per la maggiore soprattutto tra i ragazzini, è appunto l'influenza che possa avere tra i ragazzini, ed è ancora più preoccupante per i genitori, proprio perché i genitori fino all'altro ieri nemmeno sapevano chi fosse Junior Kelly. Per esempio, vi racconto come l'ho scoperta io l'esistenza di Junior Kelly. L'ho scoperta attorno a settembre, quando mi sono ritrovato con tre ragazzini di 11-12 anni che avevo portato in trasferta a un torneo di scacchi. Sta di fatto che uno dei tre si addormenta alle 9 di sera crollando sul divano, e proprio perché si addormenta alle 9 di sera si sveglia alle 5 del mattino, e alle 5 del mattino, come fanno tutti i preadolescenti, siccome non riesce più a dormire, accende il telefono, e tutto questo accade mentre io sto dormendo, ma vengo svegliato alle 5 del mattino proprio da un gran trambusto. Penso immediatamente che sia entrato un ladro in casa, e allora afferro la mia fionda peruviana regalatami da un parente ricco che ha viaggiato in Sud America, e sono pronto a stecchire il ladro, ma poi mi accorgo che sono voci di bambini e penso tra me e me: mannaggia i ladri bambini, dove andremo a finire? Poi capisco che invece sono i bambini che avevo in casa. Apro la porta, vado nella loro stanza e domando, da genitore irato: cosa ci fate svegli alle 5? E lì mi spiegano che appunto il ragazzino che si era svegliato aveva appena scoperto che Junior Kelly, dopo tanti anni di carriera, si era tolto la maschera, da cui l'emozione pazzesca di comunicarlo agli altri due, che sono stati svegliati alle 5 e un minuto, segue dibattito quello che mi ha svegliato. E allora, sempre da genitore con il polso del genitore severo, gli intimo di tornare immediatamente a dormire, mi richiudo nella mia stanza, mi riaddormento e vengo risvegliato ancora una volta alle 9 del mattino dallo stesso dibattito, dallo stesso trambusto. Nuovamente irato mi presento di là e chiedo: ma non vi avevo detto di tornare a dormire? E i tre adolescenti fan di Junior Kelly mi rispondono: ma noi ci abbiamo provato, abbiamo trovato addirittura un tutorial dei Marines per riuscire a riaddormire addormentarsi, ma purtroppo non ha funzionato. A quel punto mi sono arreso, ma perlomeno ho conosciuto l'esistenza di Junior Kelly. Detto questo, non soffermiamoci per tutto il tempo sulla questione, altrimenti non ne usciamo veramente più, anche perché ci sono altre cose importanti che dobbiamo raccontare questa mattina, ma non ne avremo mai il tempo, quindi adesso vediamo un attimo che cosa fare.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. And yes, barely passed any and every class. Looking at every ass, cheated on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation. Good morning. Good morning.
E allora, dal cantante con la maschera passiamo necessariamente al food blogger con la felpa, che è l'altro grande protagonista del dibattito pubblico di questi giorni. Salvini, che ha chiesto di andare in prigione, interpretando per la prima volta, come ha scritto Ibico, il volere di tutti gli italiani. Salvini, che si è paragonato a Silvio Pellico, che come tutti i leghisti sanno è il nome di una via, ma per completezza di informazione è stato anche un scrittore e patriota italiano messo dietro le sbarre allo Spielberg dagli austriaci. Una comica finale, quella del dibattito sul caso Gregoretti, con i leghisti che votano per l'arresto di Salvini, gli altri che votano per il processo, pardon, per il non processo. Chi lo spiega perfettamente oggi una sondaggista come Alessandra Ghisleri sulle colonne della Stampa a pagina 5, che dice: la via giudiziaria non funziona, vestire i panni della vittima ormai conviene elettoralmente, e la convenienza elettorale va tutta alla prossima tappa, che come sappiamo è quella delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Delle elezioni in Emilia Romagna torniamo a parlare domani. Nel frattempo ovviamente Salvini si è speso anche sul tema Junior Kelly, e a proposito di sessismo, macismo e sopraffazione ha subito twittato che quelle cose Junior Kelly, invece di farle a Sanremo, le deve fare a casa sua, che poi la casa sua è il modello proposto dal Congresso Mondiale della Famiglia di Verona. Ma a proposito dei rischi che corre Salvini, la cosa che fa straordinariamente ridere già di per sé è che ieri la Lega ha chiesto il digiuno per Salvini, e poi sarebbe la sinistra che lo vuole morto. Il digiuno per Salvini è una cosa che, conoscendo Salvini, fa veramente molto ridere, ma noi siamo già in grado di collegarci con una sede della Lega dove è già in atto in questo momento il digiuno per il capitano. Sentiamo.
Cosa abbiamo di buono questa sera?
Cosa c'è di buono?
Oh. Polpette di Bavaria. Cuore di patata, farina, aromi. Peccato tu non puoi mangiare.
No,
quattro posso. Tipi di carne, prosciutto, formaggio, uova. Tu ricordi tua camerata che ha mangiato?
Un po'.
Tenera. Si scioglie nella bocca. Un boccone, un polpetto. Un polpetto, un bicchiere di vino del re, della valle di Reno.
Tu mangia!
No. Tu mangia! Infermieri! Infermieri! Lui mangia tutto, lui mangia!
Eccola qua, sarebbe questa ovviamente la vera condanna per Salvini, altro che le sbarre, polpette di Bavaria, tu mancia. ma lasciamo le polpette per scegliere almeno una lettura dai quotidiani di oggi. Ed è una lettura particolarmente interessante perché da una parte sta andando in scena il nuovo vertice di Davos, che viene presentato come il vertice della svolta ecologista tra affari e ipocrisia, aspettando Trump e Greta, così titola oggi Repubblica, con Tony Mastrobuoni che cita Jamie Dimon, capo di JP Morgan, che racconta Davos come quel posto dove i miliardari spiegano ai milionari cosa pensa la classe media. Ma mentre Davos va in scena, viene pubblicato un rapporto interessante che potrebbe davvero cambiare il paradigma per quanto riguarda le relazioni tra la finanza e l'ambiente, i cambiamenti climatici. Il climate change, scrive il Sole 24 Ore, causerà la prossima crisi finanziaria e potrebbe essere devastante. L'allarme arriva dalla Banca dei Regolamenti Internazionali. Una prossima crisi finanziaria sistemica che potrebbe essere estremamente più potente e difficile da gestire delle crisi fin qui affrontate a livello globale. Questa volta non sarà più un cigno nero, ma il cigno verde trainato dai cambiamenti climatici. L'allarme è stato lanciato appunto dalla Banca dei Regolamenti Internazionale, l'istituzione regolatoria di supporto per le banche centrali e per il Financial Stability Board. In questa fase di grande incertezza, legata in sostanza alla grande imprevedibilità su come evolveranno i cambiamenti climatici, le banche centrali possono essere trascinate inevitabilmente in acque inesplorate, dice il rapporto. Se restano ferme e aspettano che le autorità governative si muovano, possono essere esposte al rischio di non essere più in grado di raggiungere l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria e dei prezzi, e possono essere forzate a intervenire come salvatori di ultima istanza del clima ed essere costrette ad acquistare su grande scala asset svalutati ancora incentrati sulle emissioni di carbonio per salvare il sistema finanziario. Nella sostanza, la politica del wait and see, aspetta e vedi che cosa accade, può rivelarsi molto pericolosa. La premessa del rapporto è nel fatto che i cambiamenti climatici sono fonte di instabilità finanziaria e dei prezzi, e per questo motivo le banche centrali sono chiamate a rivedere il loro ruolo, soprattutto in un'ottica di maggiore coordinamento tra le politiche e tra le loro politiche e quelle dei governi e le iniziative del settore privato. Il rapporto si rifà al bestseller di Taleb, Black Swan, il cigno nero, pubblicato nel 2007 in concomitanza con la grande crisi causata dai mutui americani subprime. I cigni verdi, dice il rapporto, rispetto ai neri, hanno la peculiarità di essere molto più pericolosi e amplificati da tre caratteristiche: la ragionevole certezza che alcune combinazioni di rischi naturali e connessi alla transizione energetica si materializzeranno; secondo, le catastrofi naturali sono più serie della più pericolosa delle crisi sistemiche perché possono porre una seria minaccia per l'umanità; terzo, la complessità di una crisi generata dai cambiamenti climatici è molto più elevata, con un articolato sistema di reazioni a catena ed effetti a cascata associati che possono generare dinamiche ambientali, geopolitiche, sociali ed economiche fondamentalmente imprevedibili. Secondo il rapporto, le banche centrali devono assumere un ruolo più proattivo dunque per sollecitare cambiamenti di policy e un maggiore coordinamento su scala globale. Tra le iniziative suggerite, un nuovo approccio per l'individuazione dei rischi connessi al clima utilizzando modelli previsionali basati su metodologie prospettive. Questi rischi devono essere integrati nelle regolazioni prudenziali per le banche e sottoposti al monitoraggio sulla stabilità finanziaria, che è una delle prerogative del Financial Stability Board. E ancora, spingere il settore privato a una maggiore disclosure, ovvero comunicazione dei propri rischi legati ai cambiamenti climatici e alle emissioni di carbonio. Le banche centrali vengono chiamate inoltre a includere nella formazione dei loro portafogli di asset gli obiettivi ESG, i target di sostenibilità dell'ONU, quindi investire in strumenti finanziari green e a sperimentare un approccio orientato alla sostenibilità nelle politiche monetarie, tradotto, introdurre la sostenibilità tra gli obiettivi delle politiche monetarie. Ancora di più, il report caldeggia una riforma del sistema monetario e finanziario fondandolo su un approccio che consideri la tutela del clima e la stabilità finanziaria come concetti interconnessi, nel quale la stabilità climatica si è considerata un bene pubblico che deve essere supportato da parte del sistema monetario e finanziario internazionale. Insomma, come avete potuto capire da questo pezzo pubblicato oggi sul Sole 24 Ore e che riporta un report che arriva direttamente dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, il tema ambientale non è più faccenda che riguardi i verdi, gli ambientalisti, ma diventa anche vicenda cruciale che riguarda non solo la finanza internazionale, ma addirittura le banche centrali. Con questo siamo già arrivati alle 8:30 del mattino, tutte le altre cose me le tengo per domani. Che bello, così mi porto già avanti con il lavoro. Intanto grazie ancora una volta per essere stati con noi, buona giornata da me che sono Gianmarco Bachi, tra poco il GR, la rassegna stampa internazionale, e a seguire come sempre Prisma con Lorenzo Ghidini e Roberto Maggioni. Ciao, domani.
Good morning.